Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno, buongiorno, bentornati e bentrovati a Carta vetrata. In studio Fabrizio Patriarca, ci ha raggiunti oggi Andrea Caterini, nostro grande amico. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
In regia, al solito, lo splendido, inesauribile, ineguagliabile Michele Lucas. Abbiamo in collegamento, come è uso ormai da qualche settimana, Antonio Monaco da Casale Monferrato. Buongiorno Antonio.
Buongiorno.
Allora, notizie dal mondo dell'editoria libraria, cioè la fiera di Francoforte, l'argomento caldo.
Eh certo, sono tornato infatti questa notte da Francoforte. E la situazione, ovviamente, quando uno pensa alle iniziative mondiali e internazionali, spera sempre che ci siano dei segnali completamente diversi da quelli che abbiamo, diciamo, nel nostro paese. Invece purtroppo anche Francoforte ha dato, diciamo, qualche segnale di problematicità, o meglio l'indicazione che veramente le cose stanno cambiando in tutto il mondo.
Antonio, parliamo di cedimenti o di collassi addirittura?
No, direi collassi no, perché la realtà è varia, cioè, come dire, qualcosa sta già cambiando. Ecco, solo per fare un esempio, c'erano meno editori, e gli italiani l'anno scorso erano 250, quest'anno erano 220, gli americani erano 135 in meno rispetto all'anno scorso, quindi, come dire, ci sono queste situazioni, però poi alla fine ci sono ben più di 10.000 editori, comunque ancora Francoforte. Diciamo che sono questi segni che l'erosione di questo mondo, il cambiamento, come si può dire, la crisi sarà superata, ma non tutti saranno salvati. Questo è un dato di fatto.
Sì, l'impressione è quella, no? Che ecco, ci siano realtà che non riusciranno a scavalcare il momento, insomma, a portarsi... Prima certo. Si diceva gettare il cuore oltre l'ostacolo, però mi sembra che l'ostacolo qui in campo economico sia veramente
troppo alto,
spesso, diciamo, insormontabile. Sì.
Certo,
senti,
certo.
Ma notizie invece dall'editoria elettronica, perché io l'altro giorno discutevo con alcuni amici del settore e mi dicevano: ma sai, forse da noi non decolla, non... com'è il polso invece dal punto di vista internazionale?
Ecco, ovviamente ci sono differenze da paese a paese. Da noi, ecco, oggettivamente noi abbiamo raggiunto quest'anno il 2% delle vendite, l'ebook rappresenta rispetto all'editoria generale il 2%, è partito l'ebook nel 2010, di anno in anno aumenta, e quindi, come dire, siamo partiti a 0,4, siamo andati a 0,8, adesso siamo quasi al 2%, però negli Stati Uniti siamo al 23%.
Siamo lontani da quel genere di realtà. Qual è secondo te la differenza? Riguarda proprio il pubblico, la distribuzione, insomma... Anche sì, un'idea, diciamo, culturale del supporto, no?
Certo, il problema è cosa ne fai, ovviamente, dei supporti e degli strumenti. Da noi gli iPad sono diffusi, ma non vengono utilizzati molto per la lettura. I Kindle, i lettori proprio specifici per i libri hanno una diffusione inferiore. Però la questione è che tutto avviene in modo, come dire, per ora ancora confuso. Cioè, queste differenze ci sono, ma potrebbero cambiare nel prossimo futuro. Cioè, dipende da oggettivamente anche dall'offerta che viene fatta. Se pensiamo agli Stati Uniti, sono ovviamente una realtà molto più varia, le persone sono molto più isolate, le persone quindi possono utilizzare degli strumenti in maniera diversa. Anche in Italia, però, come negli Stati Uniti, ad esempio, le librerie online invece sono in una crescita costante. I libri fisici venduti attraverso le librerie come Amazon, IBS, Feltrinelli sono passati dal 3% 5 anni fa all'11-12% adesso.
Ah, questo è un dato davvero interessante.
Ma questo non dipende anche da un fatto, che i libri in libreria, le novità librarie, durano anche molto poco in libreria, no?
Certo. durano poco perché per due ragioni: uno, perché ovviamente arrivano delle altre novità che devono sostituire, l'altro perché il libraio deve rendere rapidamente, perché la difficoltà finanziaria fa sì che sia necessario utilizzare la resa per ridurre quello che devi pagare poi alla fine del mese.
Quindi la libreria online diventa quasi un archivio.
Esatto, un archivio che soprattutto per i titoli, diciamo, meno disponibili sono una possibilità, però purtroppo le librerie online sono sono un magazzino, come dire, completo, ma la vetrina è comunque parziale, perché comunque se uno non sa esattamente cosa deve cercare per imbattersi in certi libri, comunque anche nelle librerie online ha qualche difficoltà.
Però è una questione che investe generalmente il problema di internet, insomma, parliamo di un labirinto,
certo,
come dire, forzoso, forzato, insomma, in cui ti aggiri come un topolino da un punto all'altro, però è difficile... Se sei il ragazzino di 15 anni arrivare, che so, ai Beatles attraverso internet, non ci arrivi mai per quelli che sono i tuoi presupposti, no? Così credo per i libri.
È così per i libri. Ovviamente se non sai certe cose non puoi arrivare, diciamo, a certi risultati. Per cui diciamo che stanno avvenendo tante cose, cioè tutte anche queste percentuali che diciamo sono sufficienti per mettere in difficoltà diciamo l'intero ambito, ma non tali da costituire delle alternative. Per cui in questo momento stiamo un po' come dire, e a Francoforte lo si vedeva bene, le aree, gli stand dove c'erano ad esempio l'area elettronica, che ha, diciamo, l'aspetto un po' impressionante è quello che sono delle aree molto più fredde, ovviamente, diciamo, dove le persone sono molto più isolate,
certo,
molto, e nello stesso tempo però sono crescenti.
Antonio, voglio chiederti, perdonami, sì, voglio chiederti prima che chiudiamo un ultimo, sì, dato. In Europa com'è la situazione? I paesi vicini, per esempio Francia, Germania, sempre per il traguardo,
certo,
dell'elettronico.
Certo, allora in Europa la Germania è quella che ha, diciamo, i risultati maggiori, quindi come vi dicevo prima 2% Italia, 23% Stati Uniti.
Caterini mi fa un'espressione che dice "e ti pareva".
7% la Germania, e perché ovviamente le questioni economiche c'entrano sempre, ovviamente, su tutto. La Francia è intorno al 4, la Spagna al 3, quindi in un certo senso l'Italia, diciamo, sui paesi principali è un po' un fanalino di coda ancora.
I prezzi medi sono più alti o più bassi rispetto a noi?
Sono più alti. Sì, perché sono più alti sia quelli, diciamo, del libro ordinario, i libri tedeschi, i francesi in libreria costano di più eppure si comprano di più, e anche i libri digitali sono
un po'. Ma non è un problema che costino ancora così tanto gli ebook?
Andiamo verso il bene di lusso?
Apparentemente, rispetto a quello che ci si aspettava, la risposta sembrerebbe sì, ma nei fatti l'Italia è uno dei paesi dove il prezzo medio è il più basso che ci sia, sia nell'online sia nel reale. Quindi diciamo che l'aspettativa del cliente, del lettore, è certamente questa, ma non è che l'offerta sia ad alto prezzo, non viene presa comunque.
Antonio, ti ringraziamo di essere stato con noi, ti diamo appuntamento alla prossima puntata di Carta Vetrata e noi ci sentiamo con Andrea dopo uno stacco.
Arrivederci.
Carta Vetrata.
Bentornati in studio, Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca e con noi Andrea Caterini. Andrea, di nuovo buongiorno.
Buongiorno.
Ascolta Andrea, domani presenti il libro a Milano, Patna, lo ricordiamo, uscito per le edizioni di Gaffi, la collana è quella degli ingegni, insomma la bella collana di saggistica che fa il nostro Alberto, e insomma il libro sta girando e siamo tutti molto contenti.
Beh, lo sono anch'io ovviamente, domani lo presenterò a Milano, alla Libreria Popolare di Via Tadino, insieme a tre, insomma, presentatori, in questo caso tre relatori veramente importanti, di cui sono orgoglioso, insomma.
I nomi
sono Alessandro Zaccuri, Giuseppe Lupo e Sara Calderoni, tre scrittori e critici che, insomma, conoscono tutti.
Benissimo, benissimo. Insomma, quello che si profila è un po' un concetto di critica letteraria anche come grande famiglia. Io ricordo nelle parole del mio lontano ormai professore universitario, che saluto, Emerico Giagheri, un grande italianista, lui scrisse un libro strepitoso all'epoca, negli anni 90, si intitolava proprio La letteratura come amicizia, no? per questa capacità di fare da collante, di unire la morale, di unire le persone.
Guarda, non sai quanto sono contento che tu mi stia dicendo questa cosa, perché di solito viene rimproverato ai critici, dice: ah, ma tu stai scrivendo solo degli amici, non comprendendo, proprio non comprendono che in realtà intanto non si può scrivere altro che degli amici. Ma perché? Perché gli amici diventano amici quegli scrittori che ci hanno regalato qualcosa, nel senso che si diventa anche amici dopo che si è letto le opere di queste persone. E poi perché non scrivere degli amici, se la letteratura di tutti i tempi è nata da amicizie? Il Dolce Stil Novo insegna, Fabrizio, tu lo sai benissimo. Quindi, insomma...
Guarda, tra l'altro, nel segno di questa sodalità, chiamiamola così, pensavo, oggi stavo guardando sul domenicale del Sole 24 Ore un articolo sui naufragi, che un po' ha a che fare col tuo libro, Patra, insomma, il mare aperto, la navigazione, e mi veniva in mente questo concetto di naufragare a vista, no? Il critico magari sì, è un naufrago, ma ancora anche per questo il senso di amicizia, di relazione diventa sempre più importante.
Ma sai, io penso che sia importante, soprattutto si è amici, si diventa compagni di strada di quelle persone di quegli scrittori, diciamo così, che capiamo hanno cambiato qualcosa nella nostra vita, anche il nostro modo di esprimerci. E quel cambiamento in qualche modo è un naufragio, è una destabilizzazione, un momento panico che noi viviamo, ma che ci permette di scoprire qualcosa in più di noi stessi. Stessi, no?
Questo in effetti scopre, come dire, un carattere diverso nel concetto di militanza, perché poi si pensa sempre al critico come una specie di asceta o di eremita impegnato nella propria stanzetta. Io mi ricordo una frase bellissima di Cotroneo anni fa, l'avevo sentito intervistato in televisione, diceva: ma sapete quanto è dura dover entrare in una libreria e porsi la domanda fatale: vediamo quale libro non mi piacerebbe leggere oggi. Lui, grande stroncatore, ma mi sembra che ci sia anche un'altra modalità.
No, intanto quale libro non mi piacerebbe leggere oggi è praticamente la gran parte, no? Quindi, cioè, è quasi inutile chiederselo. Il problema invece è quello contrario, anche se la domanda è più banale: qual è il libro da scegliere? Cioè il libro da scegliere che ha una prospettiva di approfondimento anche per noi, no? Cioè, in un momento in cui escono 200 libri al giorno, qual è il libro da scegliere buono? Cioè, come cercarlo e dove cercarlo, no? Poi anche le modalità in cui si arriva a un buon libro sono sempre imprevedibili. La cosa che a me dispiace è che sicuramente non faremo in tempo a leggere tutti i libri importanti che sono stati scritti.
No, beh, non ce la faremo mai. Certo, se dovessi segnalarti le mie preferenze odierne, per esempio in barba a una notizia fresca e freschissima di quest'ultima settimana, io direi: leggetevi 33 libri di Philip Roth ancor prima di arrivare a Alice Munro, quindi e considero di aver parlato. Tu che ne pensi di questa ennesima esclusione di Roth?
Beh, un peccato. Per Roth è un peccato, però è anche vero che la Munro, insomma, non è una scrittrice da niente, insomma,
non c'è dubbio.
È una grandissima scrittrice, quindi
tra l'altro Roth la ammira, quindi.
Appunto, no, ma poi di fronte, che ne so, al Nobel di Foe, capisci, Munro tutta la vita. Quindi Philip Roth purtroppo è uno dei grandi esclusi, però non ne farei insomma, non mi abbatterei troppo. Cioè, Roth è forse uno degli scrittori più letti al mondo. Il Nobel gli aggiungerebbe qualcosa? Sì, forse.
Guarda,
forse economicamente.
Dietro forse c'è un concetto pipernista, questo diventare partigiani dei propri idoli letterari. È il tifo calcistico, cosa che un po' ci appartiene. Va bene, Andrea, tu resti qui con noi, commenteremo ancora tutti gli ospiti e a brevissimo dopo una sigletta.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Buongiorno, buongiorno da Carta Vetrata, buongiorno a Giovanni Pacchiano per la rubrica Indispensabili e benvenuto a Piero Di Nepi che ci ha raggiunto in studio.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno
Giovanni, a tutti. Oggi ci proponi un titolo accattivante ma ghiotto, come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente, insomma un tema che già interessa tutti.
Sì. Allora, intanto diciamo che l'autore Mohsin Hamid, che qualche tempo fa ebbe molto successo con Il fondamentalista riluttante, pubblicato anch'esso da Einaudi. Questo libro, Come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente, ha 150 pagine e costa 17,50 euro.
Il titolo, Giovanni, sembra il classico titolo da libro motivazionale, questi che girano nelle aziende.
Sì, perché lui, scherzando, ogni capitolo dice: state attenti che questo è un libro di autoaiuto. Ma col cavolo autoaiuto, è tutta un'ironia. Ti voglio fare una domanda: sei di buon umore o sei depresso oggi?
Ma oggi sono di buon umore.
Allora benissimo, allora ti dico che questo è un libro bellissimo, ma lo devi leggere quando sei di buon umore, perché se lo leggi in un momento di depressione ti butti giù dalla finestra. Dobbiamo stare molto attenti.
Chiarisci.
È un libro magnifico, perché è la storia di un ragazzo pakistano, povero, poverissimo, che vive in un villaggio e che man mano nel corso della sua vita riesce a raggiungere il suo obiettivo, che è appunto quello di come diventare ricco sfondato nell'Asia emergente. Però questo attraversamento di tutta una vita, perché si arriva fino agli 80 anni del protagonista, lo si paga molto caro dal punto di vista emotivo, perché succede veramente tutto e non ti dico come finisce il libro. Naturalmente è un libro picaresco, è un libro bizzarro, è un libro che tira al grottesco, ma sotto c'è un grande romanticismo di fondo, perché è vero che il protagonista dice che gli ideali della vita sono tutti un'impostura, ma è anche vero che l'autore, che noi intravediamo sotto il discorso, a questi ideali della vita, viceversa, si ci crede.
Comunque, Giovanni, abbiamo Piero qui molto incuriosito.
Sì, vorrei
prego Piero.
No, non volevo togliere la parola a Giovanni, per carità, ma volevo dire, fare onore al mio nome, dire una cosa da Pierino, cioè, ammesso che in Italia questi libri ci sia qualcuno che sia in grado di scriverli, penso a chi li ha scritti in passato e naturalmente all'Italia emergente, che era sfigatissima quanto quella emersa, mi riferisco a Giovanni Verga, che invece di scrivere come fare i soldi ha scritto come rovinarsi nell'Italia post risorgimento, non a caso il ciclo è quello dei vinti, quindi...
Tu hai azzeccato in pieno, bravissimo, con una sola differenza, che Verga, che io amo la follia, non aveva un briciolo di ironia. Verga oscillava appunto fra idealismo e realismo, mentre qui con l'ironia si va nozze. Anche perché questo ragazzo fa dei passi che lo portano a affrontare delle situazioni limite. Intanto nasce in un villaggio da un padre serbo, poi si trasferiscono in città a Lahore. Tenete presente che Lahore ha 11 milioni di abitanti e deve essere un vero caos da tutti i punti di vista. Lavora in un negozio di DVD, vuole fare carriera, a un certo punto va sotto un padrone che vende scatolette di tonno scaduto, ed è veramente un business questo, e lui impara che bisogna fare i furbi per vivere bene. Conosce quella che per tutto il libro definisce la bella ragazza, che è un personaggio bellissimo, la quale farà carriera nel mondo della fotografia e in parte nel mondo del cinema, con i mezzi più antichi della donna, con molto cinismo ma anche con molto rimpianto per quella che avrebbe potuto essere e invece non è stata. Alla fin fine, ma non arrivo a raccontare tutto, se no tolgo poi le sorprese, avendo acquisito con certezza che il prodotto che si vende al mondo è il potere e che il potere si raggiunge solo attraverso l'imbroglio, lui decide di aprire una industria di acqua in bottiglia, perché l'acqua di Lahore pare sia inquinatissima e schifosa, però usa un sistema molto semplice: lui prende l'acqua del rubinetto e la fa bollire, e in questa maniera diventa straricco, ritrova la bella ragazza e finalmente riesce a fare l'amore con lei, cosa che aveva sognato da anni.
Di imbottigliamento in imbottigliamento, però.
Sì, esattamente.
Ma è musulmano questo scrittore? Abbiamo uno scrittore musulmano ironico, finalmente.
Dunque, lui bene, non più, perché almeno il suo personaggio non è musulmano. A un certo punto si iscrive a quella che lui definisce un'organizzazione, ma poi a un certo punto se ne separa perché vede che la regola è quella di uno stalinismo arabo, no? Non si può scappare da vincoli molto rigidi. La mia impressione è che lui adesso non sia più niente. Poteva essere musulmano al tempo del fondamentalista riluttante. Ora, se lo è, io poi la sua biografia non la conosco.
Laicismo pulviscolare, no, diciamo.
È divertente perché pensavo alla storia di Salman Rushdie, ma pensavo anche alla storia di Philip Roth, che quando scrisse Il lamento di Porto, neanche nella progredditissima America, insomma, si trovò bandito da tutte le sinagoghe della costa orientale degli Stati Uniti per una ventina d'anni. Lo so perché parlo con cognizione di causa, ed è divertente perché poi devo dire che questo mancato premio a Philip Roth, cioè si sono sempre premiati gli ebrei tragici, da Elias Canetti ad Agnon, mentre l'ebreo spiritoso dà un po' più fastidio.
Allora, su questo io mi permetto con molta flemma di avere un parere diverso, perché secondo me Philip Roth arriva a fare dei bei libri fino a Pastorale Americana. Poi a me Philip Roth, per tutti i libri successivi, fa venire l'orticaria.
Sono perfettamente d'accordo.
Meno male, perché mi sembra che nella sua grande intelligenza prevalga il manierismo a un certo punto. Mi sono rimesso a leggere ieri, mi scuso se divago, Addio Columbus, che è il suo primo libro.
Un libro straordinario.
Un capolavoro.
È un capolavoro, certo, ma...
Sì.
È il professor Nathan Zuckerman che l'ha rovinato, questo è il problema.
Giovanni Piero, purtroppo vi devo tagliare proprio sul più bello. Giovanni, ricordiamo gli estremi del libro.
Allora, Moshin Amit, come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente, e in Audi, 150 pagine, euro 17,50, leggetelo, vi divertirete molto, ma vi farà fare anche amare riflessioni sulla vita.
Giovanni, alla prossima, un abbraccio da tutti noi di Carta Vetrata.
Ciao!
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi ospite il senatore Lucio Alessio D'Ubaldo, reduce da un'attività febbrile, attentissima al rapporto Italia-USA, in particolare alla celebrazione, all'anniversario di un evento terribile, i 50 anni di una morte che ci ha lasciato tutti col fiato sospeso. Perché speravamo che questo presidente americano fosse il degno erede di John Fitzgerald Kennedy, e di lui vogliamo parlare per primo argomento con il senatore D'Ubaldo.
Buongiorno, l'anniversario è importante perché coincide anche i 50 anni della morte a Dallas del presidente Kennedy, coincide questo anniversario con pochi mesi prima l'arrivo in Italia in visita ufficiale, con un successo, insomma, in quel momento straordinario, la partecipazione popolare, l'impatto che ebbe questa figura di presidente giovane con questa first lady affascinante, fu per l'Italia tutta un evento molto significativo. Ecco, dovremmo trovare il modo di qui a novembre, cogliendo appunto l'occasione di questo anniversario che ricorda l'uccisione a Dallas, per ricordare anche questa famosa visita nel 63 qui a Roma.
E ricordiamo un discorso in particolare del presidente della Repubblica Italiana, che all'epoca era Mario Segni,
Antonio Segni,
il papà di Mario, esattamente, che a Ciampino accolse l'arrivo del presidente più amato da tutto il mondo.
Beh sì, ci fu questo momento particolare con il presidente, due figure diverse, insomma. Segni, un uomo più anziano, rappresentava un'Italia che usciva dalla difficoltà della guerra, era entrata nel boom economico a fatica ma con grande successo, la lira era stata considerata poco tempo prima la moneta meritevole di un Oscar per la stabilità, e quindi era un'Italia che aveva fatto le Olimpiadi nel 60, insomma un'Italia che stava rinascendo, stava tornando a giocare un ruolo importante come potenza economica nel mondo, E di fronte aveva questo giovane presidente che rappresentava in quel momento una grande speranza, era riuscito in un momento difficilissimo come quella della crisi di Cuba.
La Baia dei Porci.
Prima con la Baia dei Porci che andò male perché fu un errore, da quello che dicono gli storici,
tattico,
provocato dai servizi segreti americani che avevano ritenuto facile quella impresa. Poi successivamente...
I missili su Cuba.
E quindi il fatto di risolvere brillantemente quella crisi con un dialogo che si riaprì improvvisamente con Khrushchev,
anche se la fermezza fu sempre mai in dubbio,
non c'è dubbio. E lì, secondo alcuni, ecco, giocò un ruolo importante da una parte Giovanni XXIII, il Papa Buono, e dall'altra parte anche la diplomazia italiana.
Ma veniamo a noi, all'Italia. Lei è uscito recentemente con un libro per l'edizione Domani d'Italia, Riformismo democratico e cristiano, l'idea del centro a sinistra. Prodromico di quale ragionamento, di quale preparazione? I nuovi fatti recentissimi di questa maggioranza che si ricompatta anche senza Berlusconi, di fatto stravolgono anche una visione di quello che si pensava essere temporaneo. Forse questo accordo con i popolari europei sta diventando un qualcosa di più solido?
Io penso che innanzitutto bisogna sottrarre la riflessione sull'esperienza pluridecennale della democrazia cristiana a una definizione popolare e banalizzante, secondo la quale sarebbe stato questo partito l'unico, un partito che aveva come unico cemento l'anticomunismo, quindi l'unica funzione era quella di tenere il confine, la misura con i comunisti, e poi un partito di mediazione, di potere. Invece è il risultato, con De Gasperi, con tutta la classe dirigente che abbiamo conosciuto, di un grande tragitto di pensiero, di lotte politiche che hanno portato a maturazione l'idea appunto di un riformismo democratico di matrice cristiana. Io ho pensato che fosse giusto ricapitolare questi termini e lanciare un messaggio, diciamo così, per riprendere un discorso.
Quindi non parliamo di fine dell'esodo, rimane ancora aperta la partita dell'esodo, della diaspora della democrazia cristiana, un po' in tutti i partiti, perché vediamo rappresentanti di questa esperienza ovunque, e un riaggregatore sembra allora non esserci.
Io penso che la cosa importante è considerare che il vero nucleo originario, diciamo, del pensiero e poi anche dell'esperienza concreta del movimento democratico di ispirazione cristiana, che poi dette vita al Partito Popolare con Sturzo e poi alla Democrazia Cristiana con De Gasperi, non è un nucleo di conservatorismo e di moderatismo, ma è un nucleo appunto di pensiero votato e vocato alle riforme, al cambiamento, all'innovazione. Questo contenuto non può essere svilito nella logica di un rassemblement di tutti i moderati, come si dice oggi, né può essere, e questo è il punto critico a mio giudizio, associato genericamente ad una nuova esperienza che qualcuno appunto con molta semplificazione dice essere quella della sinistra, magari della sinistra neosocialista o neosocialdemocratica. Penso che ci sia una originalità, come questa originalità vada ripresa, vada spesa nella contesa politica odierna, è tutto da verificare. Penso però che la riapertura di un nuovo, l'apertura di un nuovo ciclo politico, perché ormai siamo alla fine di un ventennio che ha visto dominante la figura di Berlusconi, questa apertura può consentire di riprendere in mano il discorso sul riformismo di orientamento cristiano e possa generare fatti nuovi, quali lo vedremo naturalmente nel pieno della battaglia politica.
E Gianni Letta, Enrico Letta, questa famiglia così divisa ma nello stesso tempo unita, possiamo dire che rappresenta un elemento di unità in questo progetto.
Simbolicamente, però è chiaro che non è i destini familiari non sono mai il fondamento di una proposta politica.
Mi scusi la battuta, il gossip è necessario quando si parla di questa famiglia, si pensa sempre a un tutt'uno, invece realmente Enrico è un'esperienza che nasce tutta all'interno del PD e possiamo dire degnamente lo rappresenta.
nasce all'interno della cultura democratico cristiana, dell'esperienza popolare. Bisogna ricordare che lui fu il vice segretario del Partito Popolare all'epoca della segreteria di Franco Marini, poi è stato autorevole dirigente della Margherita e quindi autorevole dirigente del Partito Democratico. Questo tragitto non è casuale, rientra in una lucida strategia di evoluzione del cattolicesimo popolare e democratico, e oggi attraverso la sua funzione di presidente del Consiglio, di capo del governo, si vede come la migliore storia della cultura di governo,
anche della fermezza, possiamo dire che ha tirato fuori gli artigli, Enrico Letta.
Anche della fermezza, questo dimostra in sostanza che ci può essere, anche al di là delle forme contingenti dell'esperienza politica, qualcosa di importante, di molto importante, che va recuperato della tradizione e dell'esperienza democratico cristiana. Mio giudizio personale, che poi appartiene alle mie scelte politiche, porta a dire che questa vocazione riformista debba necessariamente restare interclusa nello spazio politico del Partito Democratico. Indubbiamente però dentro il Partito Democratico figure come quella di Letta e come quella di altri di formazione analoga sono da considerarsi estremamente importanti.
Grazie ancora e a prestissimo con Carta Vetrata.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, sempre il generale Angioni intervistato, questa seconda appendice di un incontro, di una bellissima discussione tra teste importanti e lucide, con il professor Piero Di Nepi, noto alla comunità romana, ma soprattutto rappresentante della comunità ebraica romana.
Bentornato generale, con grande piacere che torniamo insieme agli ascoltatori a fare due chiacchiere con lei su un momento che sicuramente fu decisivo nella storia recente dell'Italia, anche se l'Italia è un paese dalla memoria corta, e sicuramente quando in Parlamento si parla di missioni militari, diciamola, il livello di competenza purtroppo non credo sia dei migliori, ma questo devo chiederlo al tecnico, senza ovviamente sforare nell'attualità. Ecco, credo sia interessante anche parlare un momento della sua storia personale, perché furono anni molto particolari in cui si sapeva che lo strumento militare italiano doveva essere adeguato a nuove situazioni. La Guerra Fredda stava subendo delle evoluzioni impreviste che poi portarono al collasso di quella che fu l'Unione Sovietica e del blocco del patto di Varsavia. In Italia c'erano le polemiche sullo schieramento, me lo ricordo benissimo, dei missili da crociera nell'Italia meridionale, e il servizio militare era ancora obbligatorio, quindi probabilmente lei si trovò a dover manovrare uno strumento che ancora non era del tutto collaudato, ma forse aveva una storia che le permetteva di affrontare questa missione, se ce la può raccontare.
Non solo non era collaudato, ma era uno strumento che non aveva potuto nemmeno dirsi preparato. E questo perché, l'avevamo già accennato domenica scorsa, dalla fine della guerra l'Italia si era dedicata, con successo devo dire, a ben altre faccende che non alla difesa. Siamo un paese che dopo l'8 settembre e dopo la guerra di liberazione ha dovuto affrontare la penalizzazione del trattato di pace, e quindi l'Italia era in condizioni di non poter avere le scuole militari. Le scuole militari era imposto che chiamassero collegi, e i primi allievi, parliamo del 46, avevano la divisa khaki, il colore che l'esercito italiano non aveva mai conosciuto prima, e quindi era stato abbandonato il grigio verde, il khaki era il colore degli inglesi, e gli allievi erano stati distribuiti questi giubbetti, pantaloni e giubbetti khaki, e sui giubbetti era stampigliato sulla schiena POW, Prison of War, quindi evidentemente era un avanzo di magazzino della quinta armata inglese. Quindi erano situazioni particolarmente tragiche. Allora, siccome la volta scorsa abbiamo parlato di Spadolini e del Partito Repubblicano, io ricordo perfettamente che nel 48-49, ministro della difesa all'epoca, era Pacciardi, e quindi il primo dei repubblicani. E quando venne a inaugurare l'anno accademico, fece un discorso stringato, essenziale. Allora D'Annunzio ancora imperava, ancora i termini era intrepido, indomito, e invece fu essenziale, e a questi giovani volle sottolineare la sua soddisfazione nel vedere dei giovani che abbracciavano la carriera delle armi, nonostante che fosse una carriera ormai vituperata, anche perché si era invalso il concetto che era inutile. E poi c'era questo complesso della guerra perduta, e nell'ambito delle forze armate i migliori non c'erano, perché i migliori si erano sacrificati durante questa guerra, e quindi la situazione era del facciamo in modo di onorare gli impegni, ma cerchiamo di farlo alla maniera italiana. E l'Italia dimostrò in altri settori di essere bravissima, quindi la ricostruzione, l'Oscar della moneta, il boom economico, diventammo la settima paese più industrializzata del mondo, ma le forze armate non dovevano comparire. È vero che tutto questo avvenne anche perché l'Italia aderì al Patto Atlantico. Non fu una scelta semplice, Nel 49 ci furono i morti nelle strade, molti non volevano che si aderisse all'Alleanza Atlantica. Poi nel 49 il Parlamento approvò e l'Italia entrò a far parte dell'Alleanza Atlantica, e quindi i vincoli del Trattato di Pace furono allentati, se non cancellati del tutto, e quindi si cominciò ad avere le prime unità efficienti, le prime unità avioportate, i paracadutisti, e quindi piano piano si risaliva. Ma la verità è che il paese era governato da due blocchi: uno che guardava decisamente a est e quindi non voleva assolutamente che ci fosse una forma di armarsi sotto l'ombrello del Patto Atlantico, e dall'altro non era tanto l'appartenenza al Patto Atlantico, ma appartenenza all'altra alleanza, e cioè la Democrazia Cristiana, che aveva questa visione ecumenica, e quindi le forze armate non solo erano un po' un pericolo, ma erano anche un attacco di agiatezza, perché bisognava onorare gli impegni.
Eppure, questo chiedo sempre a Leo Politecnico, la spesa militare italiana non era propriamente limitata, cioè tutti ricordano, magari lo dico con qualche ironia, che penso lei è uomo ironico, lo sento benissimo, può raccogliere, cioè, magari si spendeva più per i 300.000 cappotti dei soldati di leva che non per il munizionamento, oppure si spendeva di più per l'alimentazione o per le lenzuola. Io ricordo appunto quando ero ragazzo che i giovani tornavano dal servizio militare con i cosiddetti anfibi, se li portavano per ricordo, e poi venivano gli scarponcini, e poi venivano usati per la vita civile, oppure dai depositi era celebre che sparivano i prosciutti o i cappotti, come altrettanto celebre, io ancora ho dei ricordi molto precisi di quel tempo, gli attendenti, no? oggi qualcuno si stupirebbe vedere i nipotini o i figli di un colonnello portati a scuola da un soldato di leva, ma era la norma degli anni 60.
Era una deviazione. sì, tutto questo è vero, ma l'Italia da un lato dimostrò l'efficienza di una nazione moderna e dall'altra continuò sempre a onorare la furbizia. Quindi eravamo nel Patto Atlantico, dovevamo avere 24 divisioni, e c'erano sulla carta. E quindi gli Stati Uniti, che pretendevano 24 divisioni, si rendevano conto che l'Italia stava onorando, ma erano 24 divisioni in verità al 50% di efficienza. E in particolare questa incapacità, tra virgolette, affliggeva soprattutto l'esercito. Perché una nave, se non ha l'equipaggio al completo, non può salpare. L'aereo, se non ha tutti quei pochi uomini, ma devono essere tutti. No? Invece un battaglione, se deve essere di 832, e poi i chirurghi dell'organica arrivano a 832, no 800 circa, no 832, poi in verità quando sono 400 va bene, e questo è un po' come il pizzicagnolo, un etto e mezzo e due etti, buon peso, un buon peso. Quindi le 24 divisioni c'erano sulla carta, ma era soprattutto l'esercito che veniva penalizzato, e veniva penalizzato anche per onorare la legge italiana, perché la legge italiana si era abbattuti per il servizio militare obbligatorio, e la legge diceva che tutti i nati 18 anni prima dovevano fare il servizio militare.
Ma su questa nota salutiamo il generale Angioni e Piero Di Nepi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati a Carta Vetrata, in diretta con noi Piero Di Nepi, Andrea Caterini qui in studio, Michele Lucas alla regia. Buongiorno a Giuliano Soria, che arriva oggi con un titolo che a me piace molto, Solo per fumatori.
Solo per fumatori, che è uno dei racconti che dà il nome a questo libro pubblicato dalla Nuova Frontiera, di un grandissimo scrittore peruviano che è Julio Ramón Ribeiro, della generazione di Vargas Llosa, ma col quale ha sempre avuto, Ribeiro è morto nel 94, con il quale ha sempre avuto un rapporto estremamente conflittuale, perché sono della stessa generazione, sono cresciuti negli stessi ambienti, anche se Vargas Llosa è di una classe sociale alta, più alta di quella di Ramón Ribeiro, e questo nel Perù di quegli anni, come ancora di più adesso, conta, e hanno sempre bisticciato. Mi ricordo un epico bisticcio, io avevo conosciuto Ramón Ribeiro a Parigi e Llosa l'avevo anche premiato, e mi ricordo un clamoroso bisticcio fra i due quando Ramón Ribeiro era ambasciatore all'UNESCO del Perù, e quindi fu un conflitto che coinvolse tutta la letteratura. Insomma, questo racconto, come altri racconti, è uno dei due aspetti, questo libro è uno dei due aspetti in cui si sviluppa la narrativa di Julio Ramón Ribeiro. Il primo è quello di Cronica di San Gabriel, che è un bellissimo libro di sapore indigenista, è la storia di un adolescente che va in una fienda nelle montagne fra gli indios, e quindi entra nel meccanismo del vecchio Perù indigenista e ritrova se stesso. Questo libro, come anche altri di Ramón Ribeiro, invece è un libro che va nel cosmopolitismo di Ramón Ribeiro, che ha vissuto a Parigi, ha vissuto a Madrid, ha vissuto in Germania, luoghi molto lontani, diametralmente opposti dal suo Perù. D'altronde il passaggio parigino o madrilegno di questi scrittori è un passaggio inevitabile per tutti. Parliamo di Asturo, dicevamo un paio di volte fa qui in trasmissione, non parliamo di Neruda, non parliamo di... Insomma, tutti sono stati tra Parigi e Madrid o Barcellona.
Ma questa è una cosa che credo molti si domandino, insomma, quanta Europa c'è in tutta questa generazione di scrittori?
Tantissimo. Paradossalmente la formazione avviene in Europa, gli studi avvengono in gran parte in Europa, anche perché per farsi lanciare questi scrittori del boom, lui non era uno scrittore del boom, Ramón Ribeiro è sempre vissuto molto appartato, ha vissuto in un suo girovagare tutto cosmopolita. Ce n'è molta, comunque ci sono molti capitali europei. Comunque questo racconto, sto per fare, perché il libro raccoglie altri 5-6 racconti, ce n'è uno bellissimo su Capri, e racconta i suoi anni a Parigi, quando era costretto a vendere i suoi libri, un Balzac per delle Gauloises o uno Stendhal per delle Daniel, perché non aveva più soldi, e quindi il suo rapporto conflittuale col fumo e anche con anche una certa noia di esistere, un certo spleen che è tipico di questa generazione, di
libri che se ne vanno in fumo letteralmente.
Sì, libri che se ne vanno in fuga, ecco, questo sarebbe il titolo adatto a questo racconto. Libri
Giuliano, dobbiamo salutarci, ma vorrei che tu ripetessi ai nostri ascoltatori il titolo, Gli Estremi, le edizioni sono Nuova Frontiera, abbiamo detto.
Il titolo è Solo per fumatori.
Benissimo.
Ramon Ribeiro, peruviano, e il titolo è Solo per fumatori.
Giuliano, ci sentiamo alla prossima puntata. Un caro saluto da tutti noi di Carta Vetrata.
A presto.
Ciao.
Carta Vetrata.
Ed eccoci tornati a Carta Vetrata, sempre Fabrizio Patriarca con voi in studio, insieme a Piero Di Nepi e Andrea Caterini, ma al telefono abbiamo raggiunto Giuseppe Monforte. Buongiorno Giuseppe.
Sì, buongiorno a tutti.
Oggi
buongiorno.
Parliamo del tuo libro, uscito per Barbera, La resurrezione di Van Gogh, e ho qui Andrea Caterini che scalpita per intervistarti.
Ah, bene. Sì.
Ciao Giuseppe, buongiorno.
Ciao Andrea, buongiorno.
Allora, intanto possiamo dirlo, Giuseppe Monforte è al suo quarto romanzo, pubblicò il primo Meridiano con Castelvecchi, poi pubblicò La prima regola di Clay con Mondadori e poi Cantico della Galera con Italic, la vecchia Pequod per intenderci, e adesso questo La resurrezione di Van Gogh. Intanto Giuseppe, spiegaci questo titolo. Io so che questo titolo in realtà si riferisce a Van Gogh, ma tu lo usi come metafora. Che cosa vuole dire? Perché hai scelto questo titolo?
Il titolo mi è venuto dalla lettura di un'intervista di Céline, è un brano che ho messo in epigrafe, dove il vecchio Céline, amareggiato nei confronti così del mondo, dice a un certo punto: se tornasse in vita Van Gogh e credesse appunto di essere Van Gogh, in qualche modo di essere riconosciuto nel mondo, nessuno gli darebbe due scudi e si dovrebbe risuicidare immediatamente. E allora questa...
Che è terribile questa, come immagine.
È un'immagine terribile, ma è un'immagine verissima se scorriamo un po', come credo abbiamo fatto tutti quando ci siamo avvicinati alla letteratura, alla biografia degli autori, come dire, che abbiamo amato. Vediamo che c'è nel percorso proprio della loro vita, insomma del loro destino nel mondo, spesso un destino appunto di umiliazione, di marginalità, che spesso ha portato molti di loro addirittura al suicidio. Quindi La resurrezione di Van Gogh in realtà vorrebbe dire al positivo quello che è l'esperienza creativa, l'esperienza artistica all'interno appunto del destino umano, non solo di grandi personaggi, ma nella vita di coloro che
stanno ricercando. Esatto. Infatti è bello che Van Gogh, quindi un nome proprio di persona, diventi in qualche modo una metafora dell'arte. Però mi interessa proprio questa coincidenza fra arte e resurrezione. A un certo punto voglio leggere un passo, se me lo permetti Fabrizio,
sì. Vai,
perché
Andrea,
spiega anche un po' il titolo. Era l'idea di stare al mondo come se nessuno l'avesse mai fatto prima, così, con tutto il rischio, la bellezza di non esserci magari nemmeno troppo portati all'arte, di sentirsi un Van Gogh sulla strada di Saint-Rémy mentre se ne andava al paese per bere un goccio. L'idea che ogni vocazione, anche la più straccione e senza speranza, la più illusoria, se vissuta credendoci con tutti i rischi sullo sfondo del mondo, è sempre anche una resurrezione. Mi interessa anche che tu mi dica l'idea di resurrezione, ecco, affiancata, sì, ecco, all'idea di arte, ovviamente.
Certo, è come dire, è un rimettersi al mondo per una seconda volta in una posizione completamente differente, nel senso che è una posizione che ricerca una relazione profonda con il presente, quindi con la possibilità di trovare una strada espressiva all'interno del presente, del proprio contatto con la vita. Il protagonista Leonardo è un ragazzo che vive proprio questo, cioè vive un momento di difficoltà della propria strada alla ricerca di questa esperienza, che non è una difficoltà nella direzione di una posizione nel mondo, di una qualche carriera che lui voglia fare, lui partecipa alla vita di un gruppo teatrale, no? Ma è invece proprio un momento di crisi nel trovare la sua resurrezione,
Infatti, guarda Giuseppe, cioè in questo che tu dici mi fai pensare una cosa. Rileggevo proprio ieri un tuo romanzo che io ho amato tantissimo, che è La prima regola di Clay, quello che è uscito per Mondadori, e tu dici una cosa lì che ricorre spesso nei tuoi libri, che riguarda il talento e se lo abbiamo veramente il talento, e tu lo chiami nella prima regola di Clay, lo chiami questa giustizia gratuita, è una una giustizia gratuita al talento. Questo mi interessa molto, che tu mi spieghi questo aspetto.
La cosa che volevo dire in quel libro, appunto, e il titolo stesso, La prima regola di Klee, voleva dire quello, è che c'è una forma di contatto con qualcosa che va al di là dello status, del background, che è qualcosa che ci viene assolutamente donato e quindi qualcosa di assolutamente misterioso e gioioso, nello stesso tempo che è il talento, che non ha chi si esprime davvero. Io quello che conosco ovviamente è l'espressione linguistica, insomma, la poesia, la letteratura, ma soprattutto tu pensa a Van Gogh. Van Gogh aveva un talento assoluto che ha messo in luce, che ha espresso negli ultimi anni della sua vita. Nessuno l'ha riconosciuto, se non ricordo male, ha riconosciuto questo talento. Se non ricordo male, lui ha venduto solo un quadro nella sua vita, i suoi quadri sono stati
al fratello, mi sembra.
Il fratello che era un mercante d'arte, quindi
esatto. Ed è stata la moglie del fratello quella che poi ha portato Van Gogh ad essere appunto un Van Gogh, no? Per dirla così.
Lo stesso Gauguin, che era amico, diciamo, dubitava molto del talento di Vincent, no? Quindi certo. Era veramente dubitava. E un'altra...
volevo dire, la giustizia in questo caso è il dono che viene fatto, ripeto, in un modo assolutamente misterioso a qualcuno che magari non è neanche tanto portato, ma che sta appunto cercando la sua strada, ed è il dono di aprire, come dire, una possibilità nuova all'interno del mondo. Se tu guardi,
ma in questo
oggi...
sai, la scelta di Van Gogh nel titolo secondo me è perfetta, perché poi Van Gogh, se prendi il termine così puro, assoluto, il modulo del termine è diventata una di quelle parole tipo inconscio, no?
Sì,
di utilizzo,
esatto.
Universale, ormai,
esatto.
È come dire, sì, il regno dell'arte, tu dici Van Gogh, il significato è immediatamente
quello. Sì, c'è anche il contrario, scusami se ti interrompo, ma c'è proprio anche la cattiva coscienza della società nei confronti, perché poi si è
Verissimo.
Fatto mercato, si è fatto business del dolore di chi veramente ha cercato la propria strada a tutti i costi. Van Gogh da questo punto di vista è una... Se tu vai al museo di Van Gogh ad Amsterdam, vedi plotoni di persone che non gli darebbero probabilmente...
No, ma infatti tu hai parlato di dolore, cioè del rispetto del dolore. Infatti mi hai fatto venire in mente che nei tuoi libri c'è un'idea di letteratura che esce proprio, diciamo, fuori in maniera evidente, a mio parere, che è quella di una letteratura che tace sempre qualcosa, no? Che nasconde continuamente e che è costretta ad esprimere come posso dire, per comprendere quella cosa che nasconde è costretta ad esprimersi.
Sì, 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 questo è verissimo quello che dici, nel senso che poi io stesso ripeto nel mio gesto, appunto nella mia scrittura, ripeto poi quello che cerco di far dire per esempio in questo libro ai miei personaggi, cioè che l'arte profondamente non è una forma di comunicazione, ma è in modo più originario qualcosa che ha a che fare con la comprensione, con l'espressione, quindi è qualcosa che io ritengo anche sia profondamente impersonale, cioè
certo.
Leonardo, il mio personaggio, non sta cercando di esprimere se stesso, ma sta cercando di mettere al mondo qualcosa che possa essere condiviso in modo più generale, non una manifestazione del proprio io, ma una forma quasi di qualcosa che nasca da uno spossessamento,
da una giustizia gratuita anche, no? Sì,
da una giustizia gratuita.
Allora noi ricordiamo questo libro di Giuseppe Monforte, La resurrezione di Van Gogh, pubblicato da Barbera. Veramente complimenti Giuseppe, perché credo, come è stato detto poco fa sui giornali sull'Unità da Sergio Pent, che tu sia uno degli scrittori italiani migliori che l'Italia ha a livello contemporaneo. Quindi grazie mille a Giuseppe Monforte.
Grazie a voi. Grazie a tutti.
Un saluto.
Ciao Giuseppe,
affettuoso.
A tra poco con gli ascoltatori.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata. Fabrizio Patriarca e Piero Di Nepi, al telefono con noi Alberto Gaffi. Buongiorno Alberto.
Alberto, ciao, tutto acquatico immagino.
Tutto acquatico, ma qui a Trieste purtroppo la bora si fa veramente attendere. Possiamo dire che c'è semplicemente una termica da tre nodi. Praticamente fino a pochi istanti fa eravamo qui allo stand della nostra radio contubernale, Radioattività, ed eravamo noi a soffiare per far muovere le barche, perché proprio non c'è nulla, fa un caldo.
In ogni caso, quando andavo in barca alla metà degli anni 90, i miei skipper dicevano che la barcolava non funzionava col vento, ma funzionava con il contenuto di casse alcoliche, quindi sì, questo era
il propellente
alla barcolana era ad alto tasso alcolico, quindi a prescindere dal vento, quindi non so se era una leggenda acquatica di quel tempo.
Anche il circolo canottieri Aniene di Roma si sta piazzando abbastanza bene, c'è un equipaggio ad alto tasso alcolico, simpaticamente c'è anche Malagò che sta tifando per loro, quindi il presidente del CONI è qui con noi, e la manifestazione sta vedendo una bella iniziativa europea vincere quasi sicuramente la barcomana. Parliamo della Ezimit Europa, che è una barca molto grande, bellissima, di un armatore di Gorizia, che batte bandiera europea, quindi non vuole avere una caratteristica nazionale ed è fondamentalmente creata proprio per avere un equipaggio a 360 gradi, ci sono veramente tutte le nazionalità dell'Europa. Ha vinto già 4 barcolane quando si chiamava Alfa Romeo, e adesso con il nuovo nome, con Ezimut, conta di vincere la 5ª edizione.
Benissimo, è bellissimo.
Facciamo gli auguri allora.
Ma poi abbiamo anche altri amici delle altre radio che sono collegate con noi, in particolare da Chioggia è partita la Andrew Quinta con la Darsena alle Saline Adriatica Energy, che rappresenta degnamente, diciamo, il sud della regione Veneto, e così via. Insomma, tanti amici anche da Bari, possiamo dire che siamo rappresentati.
Ci siamo sempre, ormai è un appuntamento annuale questo con la barcolana, ricordo anche l'anno scorso abbiamo fatto dei bellissimi collegamenti. Alberto, raccontaci un po' tutto l'ambiente, dai.
Ma l'ambiente è giovane, fresco, musica tutta la notte, praticamente non si è dormito, e c'è la voglia di dire che questa città, Trieste, non è una città italiana ma è una città europea. C'è anche un'idea di fare di Trieste uno stato autonomo, diciamo che questo fa un po' sorridere, perché vorrebbero una giurisdizione con un governatore alla maniera di Hong Kong, dei tempi belli. Però insomma, diciamo che nel contenuto, magari non nella forma, già Trieste è città del mondo, è una città dove convivono da sempre tantissime religioni, tantissime lingue e tantissime etnie, non si sente mai dire qualcosa che non sia benvenuto, grande ospitalità.
Certo, lo sappiamo bene, poi Trieste sta riscoprendo questa sua vocazione di porto dell'Europa centrale.
C'è anche l'idea di aprire una nuova marina dedicata proprio allo yachting, all'andare per mare, e partendo da questo si arriva anche a dire attenzione, ci sono delle realtà interessanti anche in termini scientifici, quindi si sta preparando qui nella zona dell'area scientifica un programma di diffusione della scienza che molto probabilmente prestissimo ci vedrà anche coinvolti, perché il polo scientifico è veramente un'eccellenza, anche quella europea e potrei dire mondiale.
Sono coinvolte anche le università nella manifestazione, no?
Assolutamente sì, c'è una rappresentanza simpatica di Ca' Foscari che è arrivata qui anche con la Dragon Boat, che è una cosa abbastanza non consueta, perché sono queste barche australiane dove ci sono anche i Maori a remare in qualche modo, però diciamo ha un connotato più che altro di colore, perché sono rimasti solo ieri a fare un po' di esibizioni, oggi non ci sono che barche a vela, non ci possono essere che barche a vela.
Alberto, ascolta, noi qui stavamo prima commentando alcuni fatti, insomma vorrei ricollegarmi al pensiero di Piero quando Trieste è stata per noi anche la porta d'ingresso di un Novecento europeo, no? Che poi si è diffuso dalla psicanalisi giù col romanzo, da Svevo in poi. Insomma, Piero, questa centralità portuale è una vera e propria centralità culturale, in fondo.
Ma sicuramente rispetto, costo di dire della banalità, rispetto a quello che è la tradizione italiana sia di letteratura che di cultura, Trieste ha costituito veramente un caso a parte, cioè un territorio di confine, cioè tutte le grandi letterature sono sempre di confine, sicuramente anche la grande letteratura italiana è stata una letteratura di confine, e di confine soprattutto fra i mondi mediterranei, se ci ragioniamo un attimo, ma Trieste ha avuto questa sua caratteristica di confine anche sotto il profilo geografico e sotto il profilo politico, nonché Trieste è stata anche il luogo di tutte le contraddizioni spaventevoli del Novecento, perché città irredentista ai primi del Novecento diventa subito una città con nostalgia austro-ungarica appena il sogno irredentista viene coronato. Questo è assolutamente simbolico nella storia dello sventuratissimo secolo passato.
Ma io volevo raccontare una storia molto carina qui di Trieste, praticamente una città che con la letteratura ci va a pranzo tutti i giorni ed è legata tantissimo ai suoi scrittori. A parte Saba, abbiamo anche una casa editrice che è dedicata a Svevo, e questi giorni vede protagonista la città di un salvataggio, perché la libreria che era proprietaria di questa casa editrice, la libreria La Fenice, è purtroppo fallita e il curatore fallimentare sta mettendo all'asta i libri che con la legge Levi sono anche difficili da vendere in qualche modo senza entrare in conflitto con il prezzo imposto dalla legge. Però insomma si sono trovate delle soluzioni, gli stock stanno andando bene, ma quello che è importante vedere è che la città ha risposto alla grande. C'è una lista di attesa di persone che sono qui per comprare i libri della vecchia Fenice e anche per comprare i libri naturalmente della casa editrice Svevo, più di 2.000 persone, non si riesce veramente a capacitare una persona normale, non vede stranezze, però purtroppo fuori da Trieste è una stranezza, perché comprare libri non è una cosa così bella come sembra qui a Trieste, quindi tutti i triestini in qualche modo, perché vediamo che c'è la passionaccia per i libri che noi naturalmente propaghiamo sempre di più.
Piero, che ne pensi di questa folla gremita che accorre a comprare
che a parte
libri?
La triestinità che è colta per definizione, io voglio spendere una parola controcorrente, ma e so che un'idea controcorrente, cioè so che Alberto in qualche modo la condivide, anche se è costretto al pessimismo della ragione, cioè che l'alluvione della cultura, anche alta cultura online, cioè l'alluvione del libro elettronico, poi in realtà non potrà far altro che far resuscitare il libro cartaceo, cioè il libro cartaceo dovrà tornare necessariamente ad essere un oggetto di culto, e non avremo più alluvioni di libri inutili, avremo soltanto libri utili da collezione, ma si dovrà combattere per averli.
L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili, diceva Montale in un verso straordinario di Satura. Lì si parla dell'alluvione di Firenze, naturalmente, di Firenze, l'Arno che straripa, e queste montagne di libri, opere d'arte che vengono macerate dalle acque. Però ecco, è bella questa idea del libro cartaceo che si trova a galleggiare sull'onda del successo dell'elettronico.
E poi ho grandi dibattiti anche in famiglia con i figli, tutti quelli che hanno i figli giovani, cioè tra i 20 e i 40, combattono disperate battaglie. Per esempio mi affanno a spiegare a mio figlio che si nutre di web, di internet, eccetera, basta una tempesta magnetica o basta un progresso tecnologico per rendere inutilizzabili terabyte di informazione, cioè provate a infilare un floppy disk nei vostri computer di oggi e ditemi il risultato.
Alberto, tu hai provato?
Ma io sono d'accordissimo con Piero, ho provato e devo dire che la realtà è che galleggiamo molto bene, perché la rete è qualcosa di indistinto, invece la scelta di comprare un libro, di produrre un libro prima di tutto, prima di venderlo, è di carattere sempre imprenditoriale e prevede un rischio quando c'è naturalmente un editore, non c'è un'autopromozione o un editore a pagamento, ancora peggio. E questo garantisce che a galleggiare siano comunque dei libri già selezionati, già distinti da quel mare magnum che, diceva bene Piero, non porta altro che a mondare e a non escludere ma a coinvolgere il meglio nell'osservazione, perché ancora di più sotto l'alluvione si vedono i fari per nuotare verso la salvezza.
A questo potrebbe essere un segnale, forse un'anticipazione di quello che potrebbe avvenire in un futuro nemmeno troppo remoto, anzi prossimo, cioè il fatto che magari l'editoria elettronica diventerà sempre più inclusiva, mentre invece l'editoria cartacea manifesterà, come dire, questa vocazione appunto alla selezione esclusiva, no? Sei d'accordo come editore?
No, no, il pubblicare non è un diritto, questo va detto ad alta voce, nessuno deve sentirsi libero o schiavo se non pubblica, è comunque un premio perché qualcuno ti ha scelto, ha messo i suoi soldi sulla tua scrittura, un acquirente ci sarà o non ci sarà, questo non importa, l'aver già convinto un editore a pubblicarti credo che sia un grande pregio per un autore e di questo se ne deve far vanto, perché non essere pubblicati che da autori, da editori a pagamento non è certamente
ne so qualcosa, Alberto, ne so qualcosa perché tu hai affrontato il rischio di pubblicare il mio terribile pamphlet
non è vero, non dirlo, ti prego.
qui laviamo i panni in casa, però vi prego non pubblicamente.
No, ma non abbiamo detto neanche il titolo, dai.
Benissimo, Alberto, ti mandiamo il nostro abbraccio, goditi la Barcolana, goditi la bellissima città di Trieste.
Quasi 40 gradi all'ombra.
No, 40 gradi alcolici.
Mi sembra perfetto. Ecco, e stai lontano dalle casse menzionate da Piero prima, insomma.
40 gradi alcolici, non, anche 70 gradi alcolici.
Ecco là, sui 70 gradi alcolici noi salutiamo Alberto Gaffi. Ricordiamo le nostre radio contubernali, Carta Vetrata viene trasmessa in diretta da Roma, Radio Città Futura, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, naturalmente Radio Attività a Trieste, dove è lo stand dove si trova Alberto, Ciao Radio a Bologna e Club Radio UPT da Trieste sul web. Un saluto a tutti gli amici di Carta Vetrata.
Un saluto fortissimo.